L'incontro di oggi è un dialogo fra di noi, per cui ci è sembrato importante cominciare brevemente a presentarci, almeno per coloro che non ci conoscono. Il coordinamento 9 marzo è un gruppo di persone singole o facenti parte di una di quelle associazioni che sono presenti qui nel volantino del convegno e che in piena libertà e da laici e da molti anni si pongono in relazione con le istituzioni sia civili che religiose, affrontando via via temi che pensano in quel momento possano essere importanti e porgendoli quindi all'attenzione e al dialogo con tutti. Dico qui così abbraccio alcuni di questi temi, tanto per chiarirci un po' meglio. Qualche anno fa abbiamo dibattuto sul tema di Chiesa povera, l'anno scorso ovviamente su Martini come uomo tra gli uomini, uomo di Dio. Abbiamo quindi introdotto un confronto molto profondo sul tema ancora oggi molto dibattuto di famiglia, famiglie, e poi abbiamo trattato temi come l'Eucarestia piuttosto che la violenza sulle donne e così via. Dopo questa brevissima presentazione nostra, vediamo di passare all'incontro odierno. A un anno dalla elezione di Papa Francesco abbiamo sentito l'urgenza di condividere in un incontro aperto con grande responsabilità e per un arricchimento reciproco il bisogno di condividere queste sfide che Papa Francesco quotidianamente ci pone, sfide che lui stesso nell'Evangelii Gaudium dice che noi dobbiamo completare e arricchire, mi sembra che sia il paragrafo 108. Ci chiede quindi in sostanza di non rimanere fermi e entusiasti delle parole insolite che lui riesce a trovare e che animano, diciamo, tutti, sia credenti che non credenti, ma di metterci in cammino. Allora in noi è sorta ovvia la domanda: dove andiamo? Quali sfide noi possiamo lanciare? Abbiamo così pensato di raccogliere qualche tema presente nell'esortazione apostolica, di temi molto importanti, meno così pensiamo, ma lo sono, le ha lanciate lui queste sfide, ma al contempo che possano aiutarci in un inizio di cammino al suo fianco, importante, ma come espressione di una Chiesa comunione, vale a dire come membri di quel popolo di Dio che sono soggetti attivi e propositivi, non persone passive come molte volte sembriamo. Quello di oggi quindi vuole essere un inizio, non un discorso conclusivo, non ha senso. È un percorso che ci porterà a dei dialoghi non sempre facili, ma che rispondono sempre ad un dettato che noi sentiamo fortemente: non lasciamoci rubare oggi la speranza, non lasciamoci rubare il Vangelo, la buona novella, non lasciamoci rubare l'utopia di poter essere fratelli. Vogliamo quindi avere alla luce del Vangelo, e a me piace di più dire sprofondati nel Vangelo, mantenere lo sguardo fisso sul Concilio Vaticano II, a ben guardare quindi il nostro intimo desiderio è quello di rendere concreta e visibile la Chiesa povera, Chiesa di tutti. Chiesa povera, Chiesa di tutti, proclamata ben 50 anni fa da Papa Giovanni XXIII. dove l'aggettivo povero, sappiamo, è quello evangelico, quello delle beatitudini. E qui mi viene spontaneo collegarmi subito a Francesco d'Assisi, il quale ha avuto la grande intuizione che essere povero significa spogliarsi di ogni tipo di possesso, di ogni tipo di possesso. Tutti abbiamo dei possessi a cui teniamo molto. E lui, con questo piccolo gruppuscolo di fratelli, ci ha mostrato, ce lo dice la storia, che seguendo questo percorso sono possibili dei cambiamenti. Ha cambiato la Chiesa, le fonti ci dicono che ha individuato percorsi diversi in tempi di crociati con il Saladino, e così anche, ricordiamo, il suo rapporto, la relazione con i briganti, che l'ha trasformato in modi positivi. Quindi abbiamo una concretezza se operiamo questo percorso di svuotamento di possesso, perché questo ci rende liberi da paure e soprattutto liberi da tutti quei condizionamenti imposti che troviamo ogni giorno. Allora il nostro discorso è quello di vedere gli altri che possono essere amici in questo cammino che noi vogliamo. Chi possono essere amici? Se il nostro obiettivo è quello di individuare percorsi più umanizzanti, più umani, cioè cercare di trasformare il mondo in un mondo un po' migliore, un pochino migliore rispetto a quello che abbiamo trovato, amici sono sicuramente tutte le persone credenti, di ogni tipo di confessione, di ogni tipo di religione e anche persone diversamente credenti. Ma queste non sono gli unici compagni di viaggio, perché altrimenti, se non teniamo conto delle persone che oggi sono scoraggiate e stanche, il nostro cammino sarà di breve respiro. Queste persone sono sicuramente gli impoveriti, quelli a cui è stato tolto quelli che sono i beni di prima necessità, ma sicuramente non sono le uniche. Ci sono tutti coloro che non hanno voce, gli sfruttati, gli esclusi, tutte le persone che oggi, giovani o non giovani, hanno perso il senso della vita. Queste persone devono essere da noi incoraggiate e aiutate. Come possiamo rianimarli perché siano anche loro delle persone che camminano con noi? La prima, così, idea, anche se non semplice, è quella di guardare all'economia, a un nuovo modello di economia, un'economia della solidarietà per una ridistribuzione che individua cammini di crescita per una nuova prosperità e che chiede la generazione di nuove relazioni tra interlocutori diversi del mondo politico, del mondo economico, del mondo sociale. Legato a questo tipo di economia, se c'è una possibilità di esportare questa economia nei vari paesi, dando loro la piena sovranità e inducendo quindi con questa nuova economia un nuovo benessere, è evidente che nasceranno relazioni che sono relazioni armoniose e quindi il raggiungimento almeno di una pace sociale. Ho qui brevemente punteggiato quelli che sono i temi qua segnati sul volantino e che saranno approfonditi dai nostri relatori qui presenti e che vogliamo subito ringraziare, avrei dovuto farlo dall'inizio, perché hanno risposto subito al nostro invito donandoci il loro tempo, che come sappiamo è sempre tiranno, donandoci il loro sapere e la loro esperienza. Ma non posso non dare un grazie più vivo a Don Giuseppe Grampa, che oltre a farsi fratello con noi, facendosi relatore, ci ha mostrato concretamente il senso etimologico di parrocchia. Tutti sappiamo che parrocchia viene dal greco parrocchia, che vuol dire comunità di vicini. Possiamo subito tradurre in casa del prossimo. Lui si è fatto nostro prossimo e ci ha offerto questa sua casa. Grazie. Allora, il primo relatore è Don Giuseppe Grampa. Lo ascoltiamo per un tempo. Mi scusi.
Quali sono i tempi che ha stabilito?
20 minuti al massimo. E su questo sarò un po' ferrea, scusatemi.
Grazie a voi per aver scelto questo luogo, che non è il massimo. All'incoronata avremmo potuto avere qualche sala di assai più grande prestigio artistico. Qui contentiamoci di questo sottochiesa, che è l'unico spazio che noi abbiamo. Grazie della vostra presenza e avermi anche offerto la possibilità di avviare questa riflessione. Più volte nel corso di questo primo anno di Papa Francesco ho pensato al Cardinale Martini, non solo e non tanto per la loro comune appartenenza alla Compagnia di Gesù, ma per un tratto spirituale che mi sembra li accomuni e che chiamerei la libertà interiore, l'ascolto dello spirito che risuona nell'intimo della coscienza di ogni uomo, piuttosto che il calcolo delle molteplici convenienze. Scriveva il Cardinale Martini: il vescovo non deve semplicemente fare la rassegna di tutto ciò che è possibile e dare comunque spazio a tutti. Non aveva una visione notarile del suo ruolo. Spetta a lui coordinare e discernere tra aspetti positivi ed eventuali aspetti teoretici e pratici meno idonei, così da accettare e promuovere gli aspetti buoni e correggere, per quanto necessario, quelli che risultassero meno utili e pregiudizievoli al cammino della Chiesa particolare. E concludeva: il vescovo non potrà semplicemente rimettersi alla natura carismatica di una realtà per dedurne la sua immediata utilità e accettabilità in forza della libertà dello spirito. Noi sappiamo le difficoltà che ha incontrato in questo lavoro di discernimento, che nasceva dalla grande libertà della sua coscienza. Ripercorrendo il primo anno di Papa Francesco, mi sembra di poterlo leggere sotto il segno di una libertà, appunto, attenta al dinamismo della coscienza, piuttosto che al calcolo delle convenienze. L'immediata simpatia che è scaturita proprio da questa libertà, che ha saputo esprimersi in gesti e parole imprevedibili. Passo rapidamente in rassegna gesti e parole, a cominciare dal sorprendente nome, a cominciare dal suo linguaggio, non secondo il protocollo ecclesiastico che vorrebbe sulle labbra del Papa sempre e solo formule devote. Buongiorno e buonasera, dice, e congedandosi a mezzogiorno solitamente augura buon pranzo e la sera buonanotte e buon riposo. Parole consuete sulla porta di casa o quando in casa ci si mette a tavola o ci si corica. Nella cornice di San Pietro questo parlare stabilisce una immediata sorpresa e una corrente di familiarità. Così come sono gesti di familiarità quelli che, violando le norme di sicurezza, lo portano tra la gente a stringere mani, abbracciare, baciare bambini e malati. E ancora la scelta di non abitare nel palazzo apostolico, ma nella più dimessa foresteria Santa Marta, insieme ad altri che lavorano in Vaticano. Uno stile di vita poco pontificale, e che la gente, l'uomo della strada, istintivamente ha compreso e apprezzato. Certo, c'è il rischio che questo stile di Papa Francesco, come già è accaduto per Giovanni XXIII, ne faccia una immaginetta pia e devota. Evitiamo questo rischio riprendendo alcune sue parole che cominciano a disegnare un volto di Chiesa, uno stile cristiano. Un tema che gli è molto caro: il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Dio non condanna, Lui solo ama e salva. Dio ci aspetta sempre, Lui non è mai lontano e se torniamo a Lui è pronto ad abbracciarci. Questo è il volto di Dio che Papa Francesco vuole mostrarci, sconfiggendo tutte le immagini di Lui che non esprimono questa qualità. E non senza ragione molti si sono chiesti se questa chiave non potrebbe dischiudere una prassi pastorale più accogliente, per esempio per il caso dei divorziati risposati. Il Papa stesso non ha chiuso questa possibilità, evocando la prassi più aperta delle chiese d'Oriente. E un'altra parola: ha come vorrei una chiesa povera e per i poveri. È già stato ricordato che questo tema, che non pochi padri avrebbero voluto come frutto maturo del Concilio, sarà certamente uno dei grandi obiettivi di Papa Francesco. La sua prima lettera va in questa direzione. Ancora un'altra parola: il prendersi cura, il custodire, chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Sono parole del discorso inaugurale del pontificato, diremmo il discorso della corona, discorso che aspetteremmo denso di programmi e strategie, e invece è nel segno della tenerezza. E quella parola rivolta al clero di Roma, e che vale per quanti nella Chiesa esercitano un servizio: siate pastori con l'odore delle pecore. Forte e sano è l'odore dell'ovile. Possa davvero impregnare i nostri abiti ecclesiastici, la nostra pelle, la nostra umanità. In questo primo anno Papa Francesco, accanto ad alcune formule di particolare efficacia, ha dischiuso alcune prospettive che potrebbero essere dirompenti per il futuro della Chiesa. Ha scelto, lo sappiamo, 8 cardinali provenienti da tutto il mondo perché lo affianchino con il loro consiglio. Sembra che il Papa non ami l'isolamento, di qui il desiderio di condividere la cura della Chiesa, condividere il servizio proprio del pontefice. Ha detto: uno dei titoli del Vescovo di Roma è pontefice, colui che costruisce ponti con Dio e tra gli uomini. L'utilizzo insistente del titolo di Vescovo di Roma apre forse uno spiraglio su un problema che ha procurato non poche sofferenze e fratture. Come pensare il primato di Pietro? Certo, non basta l'uso del titolo di Vescovo di Roma a dirimere questa secolare controversia, ma si tratta di una scelta che potrebbe suscitare una riflessione volta a favorire una prospettiva più sinodale che monarchica del primato. Su un altro tema cruciale ha detto non poche parole che potrebbero essere l'avvio di riforme profonde. Altri credo si dilungherà su questo tema, io faccio solo un cenno: il ruolo della Chiesa, della donna nella Chiesa. Appena cenni, anche se numerosi e significativi, che sembrano dischiudere, anzi domandano spazi di riflessione. Nella Chiesa si deve pensare alla donna in questa prospettiva, donne attive nella Chiesa con il loro profilo. Credo, dice, che noi non abbiamo ancora fatto una profonda teologia della donna nella Chiesa. Bisogna fare una profonda teologia della donna. Questo è quello che penso io. C'è dunque un compito che viene indicato e che potrebbe essere promettente. Ecco, Papa Francesco in questo primo anno ha davvero comunicato con efficacia il nuovo stile che intende dare al suo ministero. Lo ha fatto con gesti semplici e per questo eloquenti. Ha fatto il giro del mondo, la foto di lui che sale la scaletta dell'aereo portando la sua borsa. Ha comunicato anche con parole, con formule efficaci. E infine ha comunicato aprendo piste di ricerca, non chiudendosi in un corpo dottrinale belle fatto e in quelli che sono stati chiamati principi non negoziabili. Facciamo nostra allora, proprio nei confronti degli anni di pontificato a venire, quella sua parola che abbiamo già appena ascoltato: per favore non lasciatevi rubare la speranza. È una parola detta ai giovani la Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. Vale per ogni età, vale per una chiesa bimillenaria chiamata ad essere segno di speranza per tutti. Grazie.
Grazie per essere stato nei tempi. Il secondo relatore Alfredo Somoza, economista e giornalista, a noi caro anche perché ha avuto l'incontro con il Vescovo Bergoglio a Buenos Aires, di cui gli abbiamo chiesto quindi di farcene un cenno. parlerà ovviamente di economia, oltre appunto a raccontarci di questa sua conoscenza antica. Grazie.
Grazie a voi e grazie per l'opportunità di condividere questa mattinata con voi. Molto inconsueto per me, soprattutto in questo periodo, ma proprio per questo più bello. Quando è stato appena detto nell'intervista al Corriere della Sera di qualche settimana fa, padre Bergoglio ha detto appunto che non capiva il principio dei principi non negoziabili, perché o sono principi e per definizione non sono negoziabili, oppure stiamo parlando di qualcos'altro. Credo che quella definizione, su questo che è stato uno dei leitmotiv degli ultimi anni per molti, ci descriva in pieno la persona, che non può in nessun modo essere analizzata o interpretata a prescindere dalla storia, della sua storia personale dentro la Compagnia di Gesù e di quella parte della Compagnia di Gesù che si è sviluppata in quella zona del continente, a partire forse dall'esperienza, sicuramente per quello che riguarda il continente americano, un'esperienza più originale e più altra rispetto a quello che fu l'esperienza del resto della Chiesa in America Latina, anzi in America, non in America Latina, che è stata l'esperienza delle missioni, in cui tra l'altro il Cardinale Martini era anche un grande studioso e aveva anche scritto su questo tema, e lì ci sono le basi di quello che è il modello di Vaticano che ci sta presentando padre Bergoglio, che io credo finora, ma io sto appositamente controllandolo per vedere quando, non si è mai definito Papa, è lui il Vescovo di Roma. Questo in parte io lo interpreto, allora chiarisco subito, io l'ho conosciuto perché quando ero studente universitario all'Università dei Gesuiti, lui era il provinciale dell'Ordine, quindi è stato un po' il nostro tutore, parliamo del periodo della dittatura, e poi successivamente, quindi diciamo più volte incontrati, lui era anche un po' in qualche modo il nostro consigliere, anche se poi ufficialmente in quel momento rispetto all'università non aveva un ruolo definito, è stato anche una persona che poi abbiamo scoperto molto tempo dopo, che ha aiutato tanti di noi che hanno avuto problemi durante la dittatura per attività di opposizione a uscirne vivi. Quindi è una storia che racconta, non sto a raccontarla ovviamente, è raccontato in un libro pubblicato qualche mese fa in Italia, si chiama La Lista di Bergoglio, per l'EMI, giornalista dell'Avvenire, nello Scavo, ha raccontato queste storie che ha costituito. Quindi anche quello poi spiego il perché. Dicevo, io sempre, ad esempio uno dei principi per lui importantissimi è quello dell'ecumenismo. Lui aveva come arcivescovo a Buenos Aires, aveva anche la delega al rapporto con le altre chiese. Lui è molto amato ed è molto rispettato in America Latina dalla Chiesa ortodossa, dagli ebrei e dai musulmani, e quindi una parte del suo essere vescovo di Roma e non papa credo che sia un modo per, diciamo, aprire un dialogo, forse un po' più che un dialogo, con le chiese di Oriente. Su questo vedremo, perché mi dicevano ieri che nel prossimo viaggio che farà in Terra Santa nel mese di maggio forse potrebbe esserci qualche gesto in questo senso, ma anche rispetto a quello che è l'istituzione. Io credo che lui sia in profondo imbarazzo ad essere in questo momento pontefice, non tanto per incapacità, perché quello non è questo il problema, ma perché ha una responsabilità enorme, nel senso che la Compagnia di Gesù, che in America Latina ancora sconta la sindrome della persecuzione, cioè è stato un momento di violenza dove ci sono stati anche uccisi dei sacerdoti, non soltanto quando nel 1773 furono espulsi dalle missioni gesuitiche e poi andarono in malora e oggi sono solo archeologia, il ritorno alla legalità dopo quel grande trauma rispetto a quello che stavano costruendo fu e è rimasto sempre difficile. Anche per questo motivo quelle versioni sulle connivenze tra all'epoca il provinciale Bergoglio e la dittatura caddero dopo 48 ore, perché i gesuiti non partecipavano, non facevano parte delle gerarchie della Chiesa, perché ancora, anzi fino alla sua nomina a vescovo di Buenos Aires, praticamente ancora erano tenuti al di fuori dalle porte del potere della Chiesa. È per questo motivo che quello che ha in testa lui, questo è un altro tema, anche rispetto allo scontro di civiltà o rispetto al cosiddetto ruolo dei cattolici nella politica, è molto diverso da quello che si è inteso finora. Quello che ha sempre fatto in Argentina e che vedo che sta ripercorrendo adesso come approccio è quello di evitare assolutamente di entrare nelle questioni interne degli stati e della politica e misurarsi invece con questo mondo a partire da una chiesa viva. Quindi è molto diverso il rapporto tra Stato e Chiesa come due potenze, a sua volta come due contesti diversi di rappresentanza, che è il tentativo di infiltrazione dello Stato attraverso delle persone fiduciarie. Ecco, credo che questa che benedisse qualche partito, qualche candidato si aspetterà benedizione, sarà deluso, fortemente deluso, perché non sarà sicuramente nello stile della persona. I gesuiti, come dicevo, hanno subito quel trauma alla fine del Settecento e poi si concentrarono fondamentalmente su due cose. Da un lato l'istruzione dell'elite attraverso l'università, cioè così come i salesiani si sono concentrati sulla formazione professionale degli ultimi, i gesuiti puntarono all'intelligenza dei paesi. Fidel Castro, uno dei prodotti dell'università gesuiti in America Latina. Dall'altro lato, invece, dal punto di vista della loro attività pastorale, missionaria, soprattutto quello della scelta di stare con gli ultimi. E quindi noi abbiamo questo prodotto di questa storia molto lunga che ha delle complessità, ma che sostanzialmente possiamo dire che dal punto di vista dottrinare è ortodosso, come lo sono per definizione i gesuiti, e questo è un punto forse da analizzare, perché è la prima volta nella quale loro possono cambiare la dottrina. Quindi bisogna capire, finora l'obbedienza verso l'ufficialità è uno dei voti, tra l'altro, che devono formulare specificamente loro, ma appunto è stato sempre un obbedire ciò che arriva. A questo punto, essendo pontefici uno di loro, appunto bisogna capire che tipo di riforme potrebbero venire fuori. Ma dall'altro punto di vista, venendo all'economia, sicuramente negli anni maturarono delle posizioni molto progressiste in materia economica. Bergoglio e i gesuiti, all'epoca in cui la teologia della liberazione, quindi parliamo anni 60-70, era molto forte, molto radicata anche a livello di vescovo in America Latina, erano considerati il settore conservatore della Chiesa. Dagli anni 90 in poi, quando invece l'equilibrio di quelle chiese è passato verso altri settori, Opus Dei, CL, cioè gruppi che sono molto forti in America Latina, sono considerati invece marxisti. Infatti lui continua a ridere ogni volta che gli danno del marxista, soprattutto negli Stati Uniti, perché lui, se c'è qualcosa che non è mai stato, è stato proprio quello. Anzi, lui ha avuto una militanza giovanile, prima ancora di diventare sacerdote, nel peronismo, all'epoca di Perón, quindi parliamo degli anni 50, e anche nella mia esperienza, almeno fin quando l'ho conosciuto io, lui era vicino a quelle posizioni. Il peronismo è un movimento, non è un partito, quindi molto articolato. Dentro trovate delle versioni che vanno dalla sinistra alla destra, delle volte con grande contraddizione tra di loro. Lui fino agli anni 70, fino agli anni 80, era molto vicino a una delle correnti più ortodosse, potremmo dire più conservatrici, del peronismo, cosa della quale non ha mai negato di esserlo, e credo che lì c'è la chiave di quello che sono le sue frasi, le sue idee in materia economica, perché il peronismo, che nasce come posizione terzista, cioè né marxista né capitalista, quindi una via di mezzo con tanti connotati populisti, demagogici, ma anche di tipo nazionalista e soprattutto di pragmatismo sociale, cioè il peronismo in Argentina è quello che nel giro di 7 anni realizza il programma storico dei socialisti che nei precedenti 50 anni non si erano potuti fare. Quindi il movimento che introduce la pensione, il voto delle donne, le vacanze, gli 8 ore di lavoro, cioè tutte quelle conquiste sociali in Argentina praticamente vengono introdotti in poco tempo. E lo schema economico ideale, che poi il peronismo è diventato un'altra cosa, ma almeno all'epoca di Bergoglio, era quello di un'economia, cioè di uno Stato fortemente compromesso nell'economia, attraverso le partecipate, attraverso l'industrializzazione che fu, come in Italia dopo la guerra, finanziata dallo Stato, attraverso la nazionalizzazione del petrolio, dei trasporti, le ferrovie furono nazionalizzate da Perón, che erano inglesi. Ecco, uno Stato molto presente in economia, pur ovviamente non essendo uno schiena marxista, quindi nel rispetto della proprietà privata, ma con una forte, forte opera redistributiva. E le dichiarazioni del Bergoglio, vescovo del default, perché penso che dal punto di vista del suo pensiero economico l'esperienza che fa la differenza è quella del 2001, quando l'Argentina fallisce, lui in quel momento era arcivescovo di Buenos Aires, è quella di ritrovarsi, praticamente essere l'unica autorità morale di uno Stato fallito, nel quale il Presidente della Repubblica, che tra l'altro lavorava di fronte a lui, perché anche lui lavorava all'arcivescovado, alla cattedrale di Buenos Aires, ma viveva in una casetta, in un appartamento di tre locali con un suo confratello, e lui cucinava, gli faceva la colazione al mattino, poi in metropolitana andava a lavorare a fare l'arcivescovo in cattedrale, la sera prendeva la metropolitana e tornava a casa, quindi anche lui andava a lavorare a Buenos Aires, mai dormito nelle strutture adibite per la vita dell'arcivescovo della città. Di fronte alla cattedrale c'è la casa di governo, il presidente era scappato con l'elicottero, lo Stato si era scomparso per qualche giorno, le strade erano in mano a saccheggiatori, a gruppi con qualche morto, con qualche sparatoria, l'unica autorità rimasta lì che non scappa è lui. E lui che qualche tempo prima aveva fatto fare il mia culpa alla Chiesa argentina sulle connivenze pesantissime durante la dittatura, pesantissime, lui fu il vescovo che fece firmare alla conferenza episcopale il documento nel quale si chiedeva perdono per quelle connivenze, e che ancora sempre prima del default aveva deciso di mandare tutti i sacerdoti della curia di Buenos Aires, che erano la maggior parte di buona famiglia e abituati molto bene, ad andare a vivere e a lavorare nelle baraccopoli delle periferie, ma in modo anche molto pesante, minacciando dei trasferimenti nei posti più sperduti del paese. Quindi in poco tempo tutte quelle periferie che erano state abbandonate dalla Chiesa e che erano state conquistate da pentecostali, Chiese di Dio, cioè gruppetti e vari, perché erano state lasciate sguarnite, perché non c'era più la presenza, sono state all'improvviso ripopolate e sono state riaperte le chiese, riaperti i luoghi di aggregazione, è cominciato un discorso sulla droga, perché sono periferie nelle quali si è insediato un po' come Scampia, si è insediato il narcotraffico, dove quindi c'è un problema anche molto pesante dal punto di vista della criminalità. Ecco, questo modello di chiesa, che era una grande novità per l'Argentina, almeno negli ultimi 40 anni prima di lui era una grande novità rispetto a quello che era la chiesa di quel paese, è stata la chiesa che non soltanto riuscì a superare in quanto istituzione morale il default che ha devastato tante altre istituzioni del paese, ma a rilanciare una presenza della chiesa e farla diventare anche un soggetto politico. Infatti successivamente al default padre Bergoglio è stato più volte accusato di essere il capo dell'opposizione. Infatti il presidente Néstor Kirchner, poi deceduto, diceva: il vero capo dell'opposizione non sono quei buffoni lì, è lui, perché lui riusciva a insediare il governo, potremmo dire tra di noi, da destra e da sinistra simultaneamente, sui principi che per lui non sono negoziabili. Cioè, ad esempio, lui condusse la battaglia, che poi perse perché poi la legge passò, sul matrimonio omosessuale in Argentina, che c'è in Argentina, infatti tanti italiani vanno a sposarsi in Argentina, e lui condusse la battaglia contro, perdendola, ma dall'altro lato è quello che rincorreva allo stesso tempo il governo perché faceva poco sul piano sociale, sul sostegno ai poveri, sull'abitazione, e quindi il governo non riusciva, mai riuscito a collocarlo in un settore, perché lui costantemente con le sue idee, rispetto a quello che è la logica della politica, li rincorreva da più posti. Però comunque la cosa interessante, questo è un dato che credo che torno a quello che dicevo all'inizio, anche in quella situazione, anche a casa sua e anche in un ruolo, devo dire, molto privilegiato, essendo una delle poche autorità sopravvissute al disastro del default, mai sostenne un candidato o mai entrato nella lotta interna dei partiti, cioè si è sempre mantenuto come un potere autorevole al di fuori della politica degli stati, al di fuori dei meccanismi della democrazia, quindi creando un'istituzione vera e propria che si confronta con lo Stato. Facevo sull'economia velocemente per concludere. Ci sono dei pezzi di dottrina economica nel suo pensiero che tra l'altro a uno come me, penso anche a te, sono molto cari, perché sono tante cose che abbiamo detto tante volte, penso tutti i presenti le abbiano sentite su alcune sensibilità particolari. Ecco, la cosa che noi dovremmo evitare è pensare che quando, come è successo ieri, incontrato le vittime di mafia con Don Ciotti, o quando ha deciso di andare a Lampedusa come primo segnale, lo abbia fatto per dare un segnale alla politica italiana. Lui, se c'è qualcosa che non pensa all'Italia in quanto tale, ma se si occupa di vittime di mafia, sta pensando a tutte le vittime di mafia, dall'Argentina al Messico a queste, o se va a Lampedusa sta pensando al tema delle migrazioni, quindi non è una critica alla politica specifica dello Stato italiano e Unione Europea. Tra l'altro su quei temi lì c'è ovviamente una doppia sensibilità, in quanto lui è il primo papa migrante della storia. Cioè lui giuridicamente ha due cittadinanze, lui è argentino e lui è italiano. Infatti il papa argentino, per la legge italiana, è relativa, perché lui è ius sanguinis, è italiano, figlio tra l'altro di padre e madre, non soltanto di da un lato. Qua sulla crisi economica, lui ha citato recentemente la Torre di Babele, che quando cadeva la torre, la tragedia, veniva punito l'operaio perché i mattoni erano preziosi. Lui, e questo fa la parabola, parlando degli investimenti e delle banche, c'è la tragedia che viene considerata, e quindi gli aiuti che abbiamo sprecato per sostenere le banche rispetto al dramma delle famiglie che hanno nulla da mangiare, e quindi il concetto della priorità nella spesa e della priorità nell'aiutare, no? Oggi c'è la priorità, non è chi soffre, ma sono state le banche. Poi anche questo concetto sul quale più volte è tornato è quello degli stili di vita, che per lui è una scelta, è stata sempre una scelta così, non ha mai avuto autisti, mai avuto, è una scelta sua, uno potrebbe dire una scelta sua, giustamente, come quella che può fare chiunque. Ecco, lui questo lo teorizza, ed è tipico tra l'altro anche della storia dei gesuiti, quella della sobrietà, dell'essenzialità, e quindi nel definire uno stile di vita anzitutto che non sprechi, e qui c'è anche, se vogliamo, un messaggio che riguarda, che lui non lo dirà mai perché non fa parte della sua cultura, ma che è sicuramente di grande attualità rispetto ai temi dell'ambiente, no? C'è lo spreco che è uno dei temi, non soltanto di cibo, ma lo spreco di qualsiasi cosa che ci vende questo modello, ma appunto quello della condivisione. Infatti lui non è uno spropriatore culturalmente di chi è ricco, ma considera che il ricco che condivide le proprie ricchezze riesce a entrare in comunione con gli altri. Quindi ecco, un po' questo, anche questo fa parte della storia, la volontarietà. Ieri a me è stupito la pesantezza della condanna del mafioso, cioè l'inferno, più di così non si può dire. E credo che sia, a parte che è la prima volta che si dice qualcosa di così pesante, credo che quello nella sua scala di valore sia uno dei punti centrali, e che abbia detto qualcosa di così forte, perché non è tanto il crimine, ce ne sono tanti crimini e lui ne ha condannato tanti crimini, ma questo in particolare, quello che sicuramente lo esaspera è il fatto che quei criminali si dicano e si professino religiosi. Ecco, è questo punto. Cioè, voi, ci sono tanti crimini, ma tu che dici di essere cattolico, che fai le processioni, che c'è il santino, tu non te lo puoi permettere, perché tu sicuramente sei cedere all'inferno. Ecco, questa è una cosa molto, molto particolare sull'uso anche della fede e sulla nettezza rispetto a ciò che è fede e quello che non è. Infatti sull'organizzazione criminale e sul narcotraffico, sul tema della droga, che lui conosce molto bene, è intervenuto più volte parlando del dramma, dei drammi legati a questi nuovi settori dell'economia che purtroppo hanno questo peso così importante. L'ultima battuta è quella sul marxismo, che più volte, appunto, soprattutto dall'ambiente statunitense, lui è sotto attacco molto forte dagli Stati Uniti per tanti motivi, immagino solo per questo, e lui più volte ha risposto che lui marxista non l'ha mai stato, e questo è verissimo, che il marxismo è sbagliato, che è un concetto storico dell'analisi della Chiesa sul fenomeno marxista, ma che ha conosciuto tanti marxisti che non lo erano. Quindi ecco, questo credo che sia in qualche modo legato a questa, diciamo, ripacificazione che è avvenuta tra di lui e i settori molto in vista della teologia della liberazione, con le quali c'erano state in passato delle grandi differenze, quando appunto in altri tempi, con altri equilibri. Ma sostanzialmente io credo che se posso fare un mio personale bilancio di questo primo anno, ma anzitutto della scelta, al di là del fatto che sia passato un anno, io l'ho pensato dopo due secondi, l'ho detto anche pubblicamente dopo due secondi, lui non se l'aspettava, lui era già stato candidato di Cardinale Martini la volta precedente, per motivi di età e tante altre cose non pensava che avrebbe potuto avvenire quello che è avvenuto. Il mio pensiero in quel momento storico di un anno fa, che ancora non è cambiato perché siamo sempre qua, è che veramente era l'uomo giusto al momento giusto, perché sicuramente i piccoli gesti che per lui sono normalità e che sono quelli attraverso i quali abbiamo conosciuti tutti quelli che lo conosciamo da tempo, già da soli quei gesti sono un forte segnale politico, e soprattutto in un momento di sofferenze per un'Europa che è messa molto male e che purtroppo ancora non si vede quale sarà l'uscita, è una persona che ha una sensibilità molto, diciamo, molto collaudata, perché ha accompagnato una grandissima sofferenza di un popolo che nel 2001 ha avuto un tracollo con il 50% della popolazione che è passato in miseria, come sta succedendo in Grecia praticamente. Quindi sicuramente da un lato dare un segnale forte sui temi che oggi sono a fior di pelle, sugli sprechi, sui privilegi, sulla ricchezza immeritata, la sua figura da solo dà una risposta su quello, ma dall'altro lato c'è anche un discorso molto più serio, e credo che quello che vedremo ancora sui temi sensibili di quale non si occupava più il Vaticano, appunto come l'immigrazione, come la criminalità, arriveranno altri gesti. Lui sta in qualche modo sancendo un programma di priorità che capovolge il paradigma nel quale ci troviamo, nel quale l'unica priorità di questi anni è quella di far quadrare i conti di bilancio, tutto il resto arriva dopo. Ecco, in un continente nel quale, come succede in Grecia, in tre anni è aumentato il 43% la mortalità infantile, credo che ci sia bisogno di un autorevole programma di qualcuno al di sopra delle parti che riesca a dirci che non c'è solo quel destino, ma che può esserci dell'altro. Grazie mille.
Grazie.
Il terzo relatore è Vittorio Agnoletto, lo conosciamo tutti, è una persona sempre in perenne ricerca di cammini di pace non violenta, sempre vissuto in prima persona, e oggi ci parlerà di pace come delineato nell'Evangelii Gaudium da Papa Francesco.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto timoroso perché so perfettamente che parlo in una situazione dove il 99,99% probabilmente ne sa più di me, quindi però ho accettato l'invito di Vittorio perché se non altro mi ha obbligato a studiare, ad approfondire, eccetera. L'invito di Vittorio era formulato in questo modo: prova a affrontare un po' il tema della politica rispetto al primo anno, non solo della pace, cioè della politica in generale, e prova a vedere se c'è una relazione anche, c'è stato un rapporto, un'influenza con quel grande movimento altermondialista che non è un caso si è sviluppato principalmente in America Latina ed è partito da Porta Alegre. Non so se riesco poi a rispondere a questa domanda. Sicuramente delle suggestioni, dei motivi di ricerca ci sono, anche perché, ecco, questo forse è meno risaputo, tra le sei associazioni che hanno fondato il Foro Sociale Mondiale di Porta Alegre, due associazioni sono esplicitamente di provenienza cristiana. Una, tra l'altro, è l'associazione degli imprenditori etici cristiani, quindi c'è questa componente, questo filone è interno al movimento fin dall'inizio. E poi la domanda di Vittorio mi aveva anche colpito perché mi ha riportato alla mente un episodio che credo di non aver mai raccontato, anche perché al momento mi era stato detto di tenermelo un po' per conto mio. Dopo il primo forum mondiale di Porta Alegre, e subito dopo c'è Genova, quindi io vengo criminalizzato, messo nell'angolo dal medico con lo zainetto, celebrato prima, divento il capo di un'associazione sovversiva, tutti prendono le distanze, io vengo convocato in Vaticano e vado a un incontro, non dalla CEI, in assoluto anonimato, cioè non è che abbiamo fatto poi conferenza stampa. Mi chiamano in Vaticano, mi fanno fare un incontro con la Caritas Internazionale, ed è stato un esame, un interrogatorio, cioè per quasi un'ora e mezza mi hanno fatto una serie di domande precise su quello che era il grande movimento altermondialista, su cos'era stato Porta Alegre, su come questa ricaduta si poteva pensare in Europa, quali erano le origini e le storie del movimento. Cioè lì un interesse c'era, c'è sempre stato, tant'è vero che la Caritas Internazionale figura ufficialmente tra i 120 componenti del Consiglio Internazionale del Fondo Sociale Mondiale. Quindi una relazione con un pezzo della Chiesa, non solo latinoamericana, perché poi questo arriva a Roma, l'incontro si fa a Roma, c'è sempre stato. Io ripartirei ovviamente con molta meno conoscenza e competenza del discorso che dove hai finito tu, quella sulla questione economica. Perché questo è uno dei punti fondamentali. Se noi andiamo a vedere l'esortazione apostolica, l'Evangelii Gaudium, troviamo dei passaggi che, se noi non sapessimo chi li ha pronunciati, potrebbero stare perfettamente all'interno delle posizioni del movimento antiliberista e stare nei discorsi di alcuni dei suoi massimi rappresentanti. C'è la critica alla precarietà, c'è la denuncia di un timore, di una disperazione che coinvolgono un'immensità di persone. C'è poi un passaggio molto interessante: così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo si è ribasso di 2 punti in borsa. Ieri, mentre leggevo questa frase, mi è tornato in mente un pezzo di Brecht dove dice in modo molto chiaro: si può uccidere sparando, eccetera, eccetera, si può uccidere anche con la miseria, solo alcune di queste forme di assassinio sono punite dalle nostre leggi e sono considerati dei reati. E mi rimbalzava questa riflessione di Brecht, perché qui si è proprio chiari, espliciti, cioè si individua una responsabilità precisa nell'economia, in questa economia. E poi c'è uno dei passaggi secondo me più significativi, dove non si limita a una denuncia generica, ma si fa una critica al fondamento del liberismo, cioè si entra nel merito dicendo che non è possibile difendere la teoria delle ricadute favorevoli, cioè la logica che se continua a aumentare la ricchezza, se continua a aumentare tra virgolette lo sviluppo, è uno sviluppo totalmente quantitativo, la produzione di ricchezza come un bicchiere che si riempie poi fa cadere dell'acqua anche nel catino che c'è sotto, e quindi la redistribuzione della ricchezza avviene in modo generale, cioè l'autodeterminazione dei mercati, che è il punto fondamentale della teoria liberista e forse anche del capitalismo più in generale, cioè il mercato di per sé a un certo punto funziona attraverso il meccanismo dell'accumulazione come un ammortizzatore sociale, una forma tutto sommato anche di redistribuzione. Ecco, qui parere esplicito, questa opinione che non è mai stata confermata dai fatti esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico. È più chiaro così, non è che fa la critica ai derivati finanziari, cioè un aspetto minimo particolare, fa una critica all'ABC del sistema liberista. E ancora, mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Sono altre parole, ma insomma, quello che dice il movimento Occupy, quando dice siamo il 99% o siamo il 999 contro l'1 per 1000, beh, qui lo ritroviamo. Tra l'altro, quando noi facevamo Porta Alegre e Genova, il 20% della popolazione controllava l'80% delle risorse, e allora mi ricordo una lettera che dagli slam di Nairobi ci mandava Zanotelli: andate avanti perché questo è un mondo di ingiustizia, riportava quei dati, I dati di Credit Suisse del 2011 dicono che oggi l'8,7% della popolazione mondiale controlla l'82% della ricchezza del mondo. Prima era il 20 che controllava l'80, oggi l'8,7 che controlla l'82. E poi c'è un altro passaggio importantissimo: ma fino a quando non si eliminano l'esclusione e l'iniquità nella società e tra i diversi popoli, sarà impossibile sradicare la violenza. E qui si lega fortemente la condizione di povertà, la condizione di ingiustizia al conflitto, e mi sembra anche di capire che in qualche modo si fa piazza pulita di tante sepolcri imbiancati, di tante dichiarazioni che tentano di scaricare poi su poveri la responsabilità della violenza, vedendo solo e semplicemente le forme di reazione a un'ingiustizia che magari molte volte oggi non si manifesta solo o in genere con i carri armati, con le bombe, eccetera, ma si manifesta con una violenza economica impressionante. E infatti, dice ancora, alcuni semplicemente si compiacciono incolpando i poveri, i paesi poveri, dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in un'educazione che li intranquillizzi e li trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. A me, che sicuramente, ripeto, forse su alcuni capitoli non sono certamente il più esperto, mi sembra che qui non ci sia la minima traccia del discorso state buoni oggi, che la ricompensa verrà in un altro mondo. È la riproposizione dell'Ich et Nunc, cioè della situazione attuale storica sulla quale va esercitato il confronto. C'è anche un passaggio molto particolare che parla ovviamente al mondo, ma che parla anche a noi. Per questo esorto i paesi a una generosa apertura che, al posto di temere la distruzione dell'identità locale, sia capace di creare nuove sintesi culturali. Cioè, al passaggio economico e alla critica a un sistema fondato sul dominio della finanza, perché di questo si tratta, poi c'è una ricaduta molto concreta sui nostri territori, a noi richiama la Lega, ma qui è un discorso globale che dice: non è con l'egoismo del piccolo gruppo. Poi quando si parla di comunità locali si può parlare della Lega, ma si può parlare anche dell'egoismo di ogni singolo gruppo, di ogni singola comunità. Da questo punto di vista mi pare che la condanna sia assolutamente totale di questo sistema. Secondo passaggio: è interessante che Bergoglio non ha il timore di individuare gli interlocutori e di chiamarli per nome e cognome. A mio parere, con un esempio di grandissima libertà, poi dirò secondo me perché, da dove viene questa libertà. E cioè, presenti in modo chiarissimo che oggi a governare non sono solo i governi, quelli eletti, che ci sono altri poteri, e li chiama per nome e fa la lettera al World Economic Forum di Davos. Allora, Davos si svolge a gennaio, io ho assolutamente in mente come subito dopo Porta Alegre, 10 giorni dopo Porta Alegre nel 2001, eravamo a Davos a contestare quell'incontro. E individuavamo quell'ambiente insieme al WTO, alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale come i massimi responsabili della sciagura verso cui stanno andando il pianeta in termini economici, in termini climatici, eccetera. Qui c'è una lettera, quindi li chiama per nome, li individua. Non solo, individua il potere economico al quale si rivolge, ma non rinuncia a indicare una responsabilità delle istituzioni elettive. Perché mentre scrive al World Economic Forum, nella lettera dice: in questa sede desidero richiamare l'importanza che hanno le diverse istanze politiche ed economiche nella promozione di un approccio inclusivo che tenga in considerazione la dignità di ogni persona umana e il bene comune. Quindi parla al potere economico finanziario, ma richiama i governi a dire: non è che potete stare lì a vedere, a guardare, avete una responsabilità precisa, avete dei compiti di cui dovete anche rendere conto. Quindi si rapporta sui due terreni, che poi è quello che dovrebbe avvenire oggi. Noi sappiamo benissimo che certi governi hanno delle responsabilità, ma che molte volte le decisioni vengono prese da altre parti, in Europa molte volte dalla BCE, dalla Troica. Queste sono alcune riflessioni sugli aspetti più macroeconomici. Sul piano politico, beh, i segnali sono molti. E sono assolutamente d'accordo anche con chi mi ha preceduto, in questo caso sul piano politico forse più che le parole sono i gesti che parlano. Certo, con la forza e coi rischi che hanno i gesti. Hanno una forza che in una società assolutamente totalmente mediatica rompono l'oscurità e quindi si comunicano molto facilmente. Rischiano di avere la debolezza che poi ognuno li può interpretare e giocare a modo suo. Però soprattutto coi gesti. A mio parere è più forte l'idea della veglia sulla Siria e quindi dell'impegno per la pace che poi il discorso specifico che quella sera fa sulla Siria, perché il discorso specifico certo richiama le parole di Paolo VI, non più gli uni contro gli altri, non più mai, non più la guerra, non più la guerra. Poi nel merito dice: fratelli e sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace nell'amata nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo. Sono parole che stanno dentro una tradizione, una delle tradizioni della Chiesa in modo assolutamente ampio, non sono parole di novità. La novità è la mobilitazione che viene lanciata in tutto il mondo, noi siamo abituati a vedere le questioni solo da un punto di vista italiano, e la sfida con la mobilitazione, non con un discorso, con la mobilitazione che chiede in tutte le chiese, la sfida che fa in quel momento il grande potere degli Stati Uniti. Questo è l'elemento di forza. Poi qualcuno che si occupa in particolare delle vicende internazionali aggiunge anche qualche altra cosa, cioè dice, qui poi altri forse ne possono dire, il Vaticano ha anche le sue forme di diplomazia, ha le sue informazioni, e Snowden a Mosca, ed è con le valigette che contiene una serie di documenti, tra cui ci sono i file che dimostrano che le armi che vengono usate dai ribelli in Siria arrivano dagli Stati Uniti e passano attraverso Bruxelles. E c'è modo da parte di Putin di far sapere agli Stati Uniti: guardate che qui abbiamo tutta la documentazione. Poi probabilmente Snowden si è assicurato la vita depositando da qualche altra parte le valigette con i file sulla Russia. Però è indubbio che c'è un intervento anche di Putin, quindi probabilmente il segnale eccetera aveva anche qualche possibilità storica in più rispetto ai suoi predecessori di centrare l'obiettivo, cioè di evitare che la guerra diventasse un'altra cosa con l'intervento di altre potenze. Ma questo nulla toglie alla forza del gesto e al livello di contrapposizione con l'amministrazione americana. E a ciò si aggiunge la lettera Putin. Certo che la lettera a Putin viene fatta a Putin in quanto presidente del G8, però non è che sta proprio nella quotidianità, nella normalità che un papa scriva a Putin. E prima ha dato un pugno all'Occidente fermi sulla questione della guerra siriana, e poi scrive a Putin, cioè della serie: sono libero, mi smarco, gioco la partita a 360 gradi, non mi potete collocare immediatamente nel mondo occidentale, ma neanche dall'altra parte. Sullo scenario internazionale però abbiamo poi una serie di passaggi dove, rispetto alla dialettica interna degli Stati Uniti, indubbiamente lui dà un segnale diverso da quello di parte dell'episcopato statunitense, che non era assolutamente in sostegno di Obama. Ecco, su questo invece si pone in una posizione assolutamente contraddittoria al rapporto che c'era stato tra Ratzinger e Bush. Rivendica un'autonomia e non chiude alla presidenza Obama, pur avendo messo degli stop su un aspetto molto specifico, cioè la questione della Siria. Quando diciamo è un'azione a 360 gradi, non possiamo dimenticare che la notizia della sua elezione è stata recepita e diffusa anche è stata recepita e è comunicata anche in Cina. Anche questa non è qualcosa di assolutamente usuale, certo anche utilizzata poi per metterla in parallelo sulla questione dell'elezione del nuovo presidente cinese. Vedremo adesso che cosa capita con il viaggio in Palestina. Un ultimo passaggio sul piano internazionale è il rapporto con l'Islam. Credo che qui si vada verso qualcosa di molto diverso che possa superare il grave incidente di Ratisbona, di Ratzinger. Non dimentichiamoci che quello fu una porta, volente o nolente, l'effetto fu una porta chiusa, e mi pare che invece qui ci sia un tentativo. Relazione, in un'intervista, mi pare quella rilasciata al Corriere, è chiarissimo quando parla che nel rapporto con l'Islam si può trovare un percorso di pace e separa assolutamente le posizioni di fanatismo radicale, eccetera, eccetera. Quindi io credo che un ruolo sullo scenario internazionale in termini di pace lo possa svolgere, e qui dico perché secondo me è chiuso. Io non penso che ci troviamo di fronte a un Papa che ha un grande disegno politico strategico, non credo. Credo che abbia e ponga al suo centro la dimensione pastorale e un'iniziativa universale fondata sulla testimonianza evangelica, e che il fatto di essere il primo Papa non europeo, seppure con la doppia cittadinanza, e un Papa che viene da una storia totalmente estranea al muro di Berlino, e quindi alla contrapposizione col comunismo, gli dia quella libertà di poter compiere una serie di gesti in riferimento a un messaggio pastorale, religioso ed evangelico, senza doversi preoccupare più di tanti immediatamente delle ricadute politiche, non solo italiane, ma neanche a livello internazionale, perché fuori dagli schemi interpretativi rispetto ai quali ci muoviamo noi, si muove l'Europa, e tutto sommato si muovono anche gli Stati Uniti. Forse non è un caso che sull'Europa non ha ancora detto nulla, ha detto mi prendo il mio tempo e vedrò. È anche un segnale di dire non sto chiuso dentro quella casa, so che esiste, ne devo parlare. E allora io non vedo una grande strategia politica, vedo invece dei gesti che hanno un richiamo alla fedeltà del Vangelo e a un discorso strettamente religioso. Questo non significa che ciò non provochi invece delle ricadute politiche, e anzi è destinato certamente a smuovere la situazione, perché non è controllabile non solo che poteri, ma da alcun passaggio e costruzione prefabbricata sul piano ideologico, quindi fuori dagli schemi sia della politica italiana, ma secondo me anche dagli schemi mondiali, e quindi può permettersi queste cose. Per esempio, quando va a Lampedusa c'è la forza del messaggio, e come ieri con Libera, è sicuramente un messaggio non solo italiano, anche perché forse lui più che la mafia italiana è più vicina come storia quello che succede in Messico, che lì altro che la mafia italiana in termini di morti, eccetera, eccetera. Non fa un'analisi strutturale, non porta immediatamente individuale. Da Lampedusa non fa una critica alla Commissione europea, e quindi dentro una strategia, però pone dei principi e fa un messaggio tale che poi mette in difficoltà il mondo politico e chi gestisce queste cose. L'ultima riflessione è questa, riprendo qualcosa che è stato detto in apertura, non sono così felice, cioè è indubbio che abbia assunto un ruolo fondamentale nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, e che quindi possa diventare, lo è diventato anche portavoce di grandi sensibilità. Ma non è che questa cosa però mi faccia sempre molto felice, perché la trasformazione in un'icona, e quindi può arrivare a depotenziare il messaggio e in qualche modo anche a banalizzare, no? Eh sì, è un uomo buono, un bravo nonno, può dire le sue cose, poi ognuno va avanti per conto suo, no? Non può andare bene sempre per tutti, per tutte le stagioni, e questo atteggiamento omogeneo di tutti i grandi media mondiali che immediatamente lo trasformano già quasi in un santo rischia di rendere meno forti le sue stesse affermazioni. Poi ovviamente sulla pace e sul rapporto con la politica uno si ferma qua, perché ci sono anche dei passaggi da vedere di quello che avverrà nel futuro prossimo, a cominciare da quello prossimissimo di dopodomani. c'è l'anniversario, il 24esimo anniversario, 34esimo anniversario della morte, dell'assassinio di Romero, io credo che sarà un passaggio anche fondamentale per vedere cosa succede, se succede qualcosa o meno. Grazie.
Grazie.
Ultima, prima di un piccolissimo, brevissimo intervallo, è Chiara Macconi, che sostituisce, poveretta, l'ha saputo stamattina, penso alle 8, Teresa Ciccolini, che doveva parlare sulle figure deboli della Chiesa. Anche lei fa parte, facciamolo al presente, del gruppo Promozione Donna, e in particolare quindi parlerà sulle donne come le donne come figure deboli nella Chiesa.
Già il titolo dice qualcosa, e comunque leggo appunto questo contributo di Teresa Ciccolini, concordata con noi del gruppo Incontri di Donne. Mai come in questo periodo si è parlato così apertamente del problema della presenza della donna nella Chiesa, naturalmente cattolica e italiana, da parte degli organismi ufficiali, tipo l'Osservatore Romano, Avvenire, Il Segno e varie riviste. È solo perché Papa Francesco lo ha sdoganato, indicandolo come una delle tante sfide alla Chiesa di oggi, che c'è questo grande interessamento? Giustamente si sono mossi anche quei gruppi di donne, credenti, cattoliche, protestanti e laiche, che dal Concilio in poi, attraversando le fasi dei vari femminismi, hanno promosso e portato avanti la riflessione e il pensiero critico. Questa riflessione, attiva ormai da molto tempo e motivata dalla storia e dai fenomeni sociali, ha trovato conferma e incremento dall'analisi e dall'interpretazione dei testi biblici, anche secondo un'ottica femminile. E in questo le teologhe hanno svolto e continuano a svolgere un lavoro prezioso. In merito esiste una folta e svariata bibliografia straniera e italiana che testimonia la serietà della riflessione e un impegno di lunga durata. Giustamente molte donne credenti interpellano e spesso reclamano la possibilità di essere presenti nella Chiesa in tante funzioni finora interdette. E non a caso, dal momento che Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium e non solo, parla, e qui cito, possibile ruolo della donna lì dove si prendono decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali, e dice ancora che ciò comporta una grande sfida per i pastori e i teologi. Questi appelli e richieste sono certamente importanti e vanno sostenuti e incoraggiati, ma secondo il nostro parere rischiano di concentrare tutto il discorso e su rivendicazioni parziali che non cambierebbero la sostanza del problema. La sostanza del problema è un cambiamento di mentalità. Anche noi, raccogliendo l'invito di Papa Francesco alle comunità e ai singoli, cito, di completare ed arricchire la prospettiva evangelica a partire dalla consapevolezza delle sfide che le riguardano direttamente o da vicino, ci siamo soffermati a considerare gli spunti che offre Francesco al riguardo, partendo dalla constatazione che la presenza delle donne nella Chiesa è al contempo visibile e invisibile. Visibile perché esse costituiscono la maggior parte di chi frequenta i riti e le celebrazioni e nelle parrocchie sostiene l'impegno educativo e caritativo. Invisibile in quanto non hanno peso autonomo nella Chiesa. Per la gran parte le donne sono come si dice loro di essere. Già questo comporterebbe una preliminare presa di coscienza delle donne stesse e una consapevolezza più marcata, anche perché sembra che il giudizio e il pregiudizio sia che oggi, almeno nei nostri emisferi, la donna abbia conquistato fin troppa libertà. La prima domanda che ci poniamo è questa, dato che è così importante parlare del problema della presenza delle donne nella Chiesa. Come se ne parla della presenza delle donne? Si crede davvero che basti riconoscere il genio della donna e ricondurla nell'ambito della esemplarità di Maria, la madre di Gesù, per risarcirla di tanti secoli di silenzio e di subordinazione? Si crede davvero che il sospetto di Eva sia cancellato dal momento che non si ha il coraggio di denunciare a chiare lettere la violenza sulle donne, i cui episodi sono ormai quotidiani ed esponenziali e avvengono per lo più nell'ambito delle famiglie italiane, presumibilmente fra battezzati? Si crede davvero che la tratta delle donne sia solo un fenomeno mafioso e che la prostituzione sia solo una pretesa di libertà e non dipenda piuttosto e prevalentemente dai clienti, italiani e non, mariti e figli, uomini, e dalla domanda di mercato che ne consegue? L'impressione è che nel parlare generale che se ne fa si scada nella genericità. Perciò indichiamo alcuni punti che noi crediamo necessitino ulteriore approfondimento. Li dico prima velocemente tutti. L'ambiguità nell'usare differentemente i termini donna e donne, la confusione e fragilità delle argomentazioni sul tema del sacerdozio, l'enfasi nel privilegiare la donna in quanto madre, la preminenza assoluta di Maria come figura di riferimento. L'ambiguità nell'usare indifferentemente i termini donna e donne. Infatti, il carattere di universalità presente nel termine donna al singolare non è neutrale, in quanto la categoria astratta donna rende rarefatta la condizione concreta delle donne, bianche, nere, emancipate, non occidentali, orientali, delle periferie, immigrate, e confina le donne in un dibattito spesso lontano dalla realtà, distante da quel movimento di liberazione di tutte le donne, che è il primo passo di ogni espressione femminista originaria e genuina. Anche per le donne nella Chiesa deve esserci e deve diventare sempre più esplicito un movimento di liberazione di cui tutto il popolo di Dio deve prendere coscienza, se non altro di liberazione dagli stereotipi in cui sono state e vengono tuttora incasellate. Altro punto, la confusione e fragilità delle argomentazioni sul tema del sacerdozio e dei ministeri ordinati, quindi del diaconato, alle donne nella Chiesa Cattolica. Altro punto, l'enfasi è il privilegiare la donna in quanto madre e non in quanto donna. E se pensassimo così dell'uomo, l'uomo in quanto padre non si sentirebbe mutilato? Insistere sulla figura materna e anche richiamare la teologia o la spiritualità del sacrificio piuttosto che della gioia e della liberazione. Altro punto, la preminenza assoluta di Maria, madre di Gesù, come prevalente figura di riferimento femminile. D'accordo, è la madre di Gesù, figura privilegiata che la Chiesa Cattolica e Ortodossa ha sublimato ed esaltato, facendone un modello per tutti, uomini e donne. Ma nella Chiesa, in quanto comunità dei discepoli e delle discepole di Gesù, perché si sottacciono altre figure e se ne parla solo velatamente o subordinatamente? Per esempio dalla figura di Maria Maddalena, donna come tutte noi, l'apostola degli apostoli, come viene chiamata nei primi secoli, colei che per prima vide e annunciò il risorto ed ebbe un rapporto profondo con il Signore. A partire da questi spunti critici ci sembra che il problema vero ed urgente da affrontare sia un cambiamento di mentalità e di cultura. E questo cambiamento da attuare è il modo di pensare le donne da parte degli uomini e degli uomini di chiesa. Le donne soggetto, oggetto, tentatrice, pericolosa per la sua forza di seduzione, provocatrice. E conseguentemente il cambiamento da attuare è il modo di pensare gli uomini, dominatori, padroni, sfruttatori, narcisisti, protagonisti unici, spesso incapaci di orientare le proprie funzioni. Il resto verrà come conseguenza. Perciò, se si parte da richieste parziali, occorrerà inserirle in una dimensione non sbilanciata, non in un dualismo o in una contrapposizione, ma nell'ambito della relazione e delle relazioni che vanno ristabilite e concretizzate anche nella Chiesa. Anzi, la Chiesa ne dovrebbe essere promotrice. Infatti la relazione è alla base della fraternità, dell'amicizia, dell'amore, perché ogni vera relazione esclude rapporti di potere. E che cos'è il Vangelo se non l'annuncio e la testimonianza di un amore sconfinato? Se diciamo di mettere al centro la relazione, questa è la grande sfida. E per relazione noi intendiamo un riferirsi reciproco, un appartenersi che non è un appropriarsi, ma il sentirsi parte dell'altro, dell'altra, il non essere indifferente l'uno, l'una verso l'altro, altra, un farsi carico reciproco della crescita e della libertà dell'altro, altra in quanto tale, il sentirsi responsabile dell'altro, altra, il non prevaricare, lo stare di fronte, come in Genesi, Adamo ed Eva, un comprendersi, un parlarsi ed ascoltarsi, un camminare insieme e non accanto, gratuità, fiducia, stima, progetti comuni, passione e non compassione reciproci. Entrare in relazione implica un atteggiamento di fondo, una volontà di ribaltamento dei propri privilegi di genere. Anche Papa Francesco nell'intervista al Corriere con Ferruccio De Bortoli dice: è vero che la donna può e deve essere presente nei luoghi decisivi della Chiesa, ma questa io la chiamerei una promozione di tipo funzionale. Solo così non si fa tanta strada, dice il Papa. Allora il problema delle donne nella Chiesa non è tanto o solo avere pari opportunità e compiti decisionali, ma essere dentro una mentalità e un modo di essere nuovi, da cui deriva naturalmente, la condivisione di tutti i compiti e le funzioni. È una presa a cuore da parte di tutti dai vari problemi e ostacoli che inficiano la relazione e il parlarne insieme. Anche perché sorge la domanda se la Chiesa sia segno di relazione e se nell'annuncio della misericordia e dell'amore si pensi concretamente che cosa vogliono dire misericordia e amore nella concretezza delle relazioni. Ce lo siamo chiesti? Ce lo chiediamo? Un'altra questione riguarda i luoghi decisionali che più volte Papa Francesco cita. A quali luoghi decisionali dal punto di vista pratico allude? I luoghi decisionali tradizionali, cui casomai i laici, e tra questi in proporzione minoritaria anche le donne, in genere vengono ammessi solo a titolo consultivo o come uditori, sono la liturgia, la catechesi, la formazione, in particolare i seminari, i progetti pastorali, i consigli pastorali diocesani e parrocchiali, i sinodi, i convegni. Qui si apre una panoramica anche qui oggi siamo, non siamo neanche in numero uguale. Qui si apre una panoramica di proposte concrete, da attuare anche a breve termine, che concorrono a quel processo di cambiamento di mentalità e di prassi di cui si diceva sopra. Ad esempio il linguaggio liturgico, le celebrazioni e la predicazione, l'educazione alla relazione nei vari ambiti educativi, negli oratori, nelle scuole, nelle famiglie, seminari, conventi, il diaconato alle donne, la cura non solo alla famiglia, ma anche alle famiglie di varie realtà e situazioni, la sessualità e la corporeità, l'orientamento responsabile del desiderio e del piacere, la maternità, paternità con i problemi ad esse connessi, regolazione delle nascite, aborti, procreazione assistita, divorzi, molestie sessuali, stupri, femminicidi. Certo, a livello di assistenza e caritativo vi sono numerosissime lodevoli iniziative e presenze, ma per una coscienza comunitaria altro è parlarne insieme, a voce alta, e coinvolgere non solo persone e donne di sicura competenza e ortodossia, ma quelle donne che vivono i giorni feriali della fatica e spesso della solitudine. Vorrei citare anche l'uscita del numero leggendaria, dell'ultimo numero leggendaria, in cui 7 donne, in parte credenti, in parte non credenti, hanno chiesto, intitolato il numero proprio a Francesco, chiedendo di parlare con noi. Perciò ci rivolgiamo a Papa Francesco, ringraziandolo per avere finalmente aperto qualche finestra evangelica e per sollecitarlo a spalancare anche delle porte. Ci piacerebbe sederci intorno a un tavolo e parlare insieme e sentire che cosa ne pensa di quanto abbiamo detto sopra e sorprenderci vicendevolmente alla scoperta di un Vangelo che non esclude nessuno, perché diventa linguaggio comune di un amore che incontra le persone e le solleva nella loro dignità, chiamandole per nome. Linguaggio di una relazione che pone di fronte l'uno, l'una, all'altro, l'altra, ad altezza di sguardi e di sorriso.
Grazie.
Un piccolissimo intervallo di 10 minuti e poi vi prego con responsabilità di riprenderemo il discorso con